I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Cambiamo argomento e occupiamoci di politica estera italiana con altri ospiti autorevoli. Ve li presento. Buonasera a Emidio Diodato, è ordinario di scienza politica presso l'Università per Stranieri di Perugia, dove insegna politica comparata e politica internazionale. Benvenuto a Radio Radicale, prof.
Grazie.
Abbiamo anche il professor Raffaele Marchetti, ordinario di scienza politica presso la Luis Guido Carli, insegna relazioni internazionali. Benvenuto.
Grazie dell'invito.
Buonasera anche a Leo Goretti, responsabile del programma politica estera dell'Italia, dell'Istituto Affari Internazionali e anche direttore di The International Spectator. Bentornato a Radio Radicale, Leo.
Grazie, buonasera Francesco.
Allora, Leo mi aiuterà a conversare con i professori in collegamento, sono entrambi autori per il Mulino del manuale di politica estera italiana, un volume che intende fornire una panoramica sistematica dei principali aspetti della politica estera italiana, proponendosi come testo fondativo per gli studi politologici e più in generale per il dibattito pubblico sul tema. È un testo che si rivolge a studenti, ricercatori, studiosi, giornalisti che vogliono comprendere il più ampio dibattito delle relazioni internazionali e del ruolo dell'Italia. Noi rivolgeremo ai nostri ospiti domande sia sull'attualità della politica estera italiana, ma anche delle domande insomma un po' più larghe. Partirei proprio da Leo Goretti con la prima domanda, il professor Marchetti ti ascolta.
Perfetto, sì, dunque, allora noi sappiamo che l'ecosistema della politica estera italiana si caratterizza per la presenza di una varietà di istituzioni e di attori, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla Presidenza della Repubblica stessa e il Parlamento. Poi un ruolo particolare è quello dei mass media e delle opinioni pubbliche. Ecco, la domanda è questa: in quale modo si caratterizza e si contraddistingue l'ecosistema della politica estera in Italia rispetto agli altri grandi paesi europei? E qual è l'impatto che ne deriva sulla definizione della politica estera nazionale? Una seconda domanda correlata riguarda invece specificamente questo governo, cioè nel governo Meloni, che ruolo si sono ritagliati in questo primo anno i diversi attori della politica estera di cui parlavamo prima?
Grazie per la domanda e grazie per l'invito. Per noi è un piacere venire qui a parlare un pochino di politica estera, appunto, come avete detto, in coincidenza con l'uscita di questo manuale, che è il primo manuale mai pubblicato su questo tema. Ci abbiamo creduto molto e speriamo che possa contribuire veramente a sviluppare ancora di più un dibattito che nel nostro paese è stato un pochino latitante. E venendo alla domanda, allora, l'ecosistema della politica estera italiana è un sistema complesso, come si diceva, è un sistema fatto da istituzioni ma anche da attori non istituzionali. È un ecosistema che tiene in un certo senso il mondo e la società italiana, è un ecosistema dove ovviamente un ruolo importante di primo piano è nella Presidenza del Consiglio. Sempre di più assistiamo a quel processo che qualche volta viene definito di esecutivizzazione della politica estera, cioè dove la politica estera si sposta sempre più nelle mani dell'esecutivo, sempre più nelle mani addirittura del primo ministro. Questo è un processo al quale assistiamo in tanti paesi e l'Italia da questo punto di vista non è un'eccezione. E però naturalmente non c'è solo la Presidenza del Consiglio, c'è naturalmente la Farnesina, il Maeci, che ha un ruolo importante, ma ci sono anche altri ministeri importanti. Negli ultimi governi, per fare un esempio, il Ministero dell'Interno è diventato un ministero importante soprattutto su alcuni dossier. C'è stato in qualche modo uno slittamento, un trasferimento di alcuni dossier, in particolare quelli sulla migrazione, che sono stati per lo più gestiti dai titolari dell'Interno. In un qualche senso poi la politica estera, la proiezione internazionale del nostro paese naturalmente non si fa soltanto alla Farnesina, non si fa soltanto al Ministero dell'Interno, non si fa soltanto naturalmente al Ministero della Difesa, ma ogni ministero ha ormai sia per le vie europee sia per le vie internazionali, un affaccio, un collegamento con le controparti straniere. Dal Ministero del Lavoro, dell'Università, dello Sviluppo Economico, ogni ministero ha uffici preposti, ha consiglieri diplomatici e quindi in un certo senso dobbiamo vedere il governo come tutto e tutti i ministeri proiettati al di là dei confini. E poi naturalmente non c'è soltanto il governo, ci sono ovviamente c'è la Presidenza della Repubblica che ha avuto un ruolo importante, soprattutto in alcune presidenze, direi da Napolitano in poi c'è stata una forte presenza, a dire la verità, anche già dagli anni 90, Ciampi in poi, una forte presenza del Presidente della Repubblica. C'è naturalmente il Parlamento con le commissioni, ci sono i partiti che in un certo senso collegano questi due mondi tra Parlamento e governo, e poi ci sono gli attori extra istituzionali che però hanno un ruolo importante. Parliamo dei centri di ricerca, oggi siamo gentilmente ospitati dallo IAI, parliamo dai media, oggi qui a Radio Radicale, parliamo delle università, delle nostre e tutte le università italiane. Parliamo anche di altri attori che qualche volta non vengono in mente immediatamente e che però svolgono un ruolo importante, diciamo tutto il mondo cattolico, il rapporto complesso con la Santa Sede. Ecco, la politica estera italiana deriva dagli input, dai contributi che questi diversi attori in diversi momenti del ciclo di formulazione della politica estera danno. Naturalmente la sintesi è una sintesi governativa, è una sintesi che direi per lo più è nelle mani del Presidente del Consiglio e in modo più esecutivo del Ministro degli Esteri. E però è una sintesi che deve tenere dentro un mondo molto variegato.
Professor Marchetti, in apertura del suo intervento, è uno dei dossier più spinosi, quello con il quale in queste ore il nostro governo sta avendo a che fare. Mi riferisco ovviamente a quello dell'emergenza migranti. Ieri la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, su invito della nostra Presidente del Consiglio, era a Lampedusa, ha presentato un piano di 10 punti. Lei che idea si è fatto, professore, sul metodo e sul merito della nostra politica sulle migrazioni?
Ecco, l'immagine di ieri era emblematica. Chi stava gestendo il dossier della migrazione? C'era la Presidente Meloni e il Ministro Piantedosi. Cioè l'interno e la Presidenza del Consiglio. Il dossier è complicatissimo e sarà sempre più complicato ed è chiaro che una soluzione possa essere trovata soltanto a livello europeo. Quindi la questione e la sfida in un certo senso italiana è una sfida di saper conciliare le pulsioni politiche interne, praticamente già stiamo entrando nella campagna elettorale per le prossime europee, con le dinamiche europee. E le dinamiche europee possono essere portate a casa soltanto grazie a un'opera politica di compromesso su altri dossier e con gli altri governi. Naturalmente, da questo punto di vista, la posizione del governo attuale è una posizione complessa perché è una posizione che, da un lato, deve necessariamente fare sponda con Ursula von der Leyen e con le istituzioni e con la compagine oggi al governo in Europa, ma allo stesso tempo il governo italiano è anche un governo che strizza l'occhio a coloro i quali non sono oggi al governo in Europa. E in un certo senso sono alla posizione dalla Francia, da Marine Le Pen fino all'Ungheria e ad altri partiti. Ecco, è una situazione non semplice, è una dinamica non semplice e il governo dovrà necessariamente trovare un bilanciamento adeguato. Da questo punto di vista, diciamo, la sfida macro è quella di far capire all'Europa che il fianco sud, così come è la stessa sfida, guardate, alla fine è la sfida all'interno della NATO, che il fianco sud è un fianco importante, necessario, ineludibile, sia per le dinamiche di sicurezza NATO, sia per le dinamiche politiche dell'Unione Europea. Naturalmente oggi il fianco est è prioritario per la guerra in Ucraina e tuttavia riorientare e far entrare con decisione le dinamiche mediterranee e direi mediterranee allargate naturalmente fino all'Africa subsahariana all'interno dell'agenda europea per il futuro del paese è essenziale. Naturalmente questo ha a che fare con una nostra diciamo doppia identità. L'Italia è un paese mediterraneo, ma negli ultimi decenni è diventato soprattutto un paese europeo, ecco, bilanciare questi due quadranti strategici è per il nostro paese essenziale per stabilire una agenda che sia consona agli interessi nazionali di questo paese. E la sfida è da sempre, sto parlando degli ultimi decenni naturalmente, è sempre quella di far capire ai nostri alleati europei e americani che il Mediterraneo è un quadrante importante nel quale noi possiamo giocare un ruolo importante, naturalmente non solitario.
Grazie per ora, è il momento di ascoltare il professor Diodato, uno spunto da Leo Goretti.
Sì, allora abbiamo parlato di Unione Europea, abbiamo parlato di NATO. Ecco, una delle idee di fondo che hanno un po' segnato il dibattito sulla politica estera italiana nel dopoguerra riguarda l'esistenza di un vincolo esterno che da un lato avrebbe in qualche modo limitato il margine di manovra dei decisori, ma dall'altro avrebbe anche rappresentato una precondizione fondamentale per la sicurezza e o per la modernizzazione del paese. Possiamo parlare di un vincolo esterno o di più vincoli esterni per la politica estera italiana ancora oggi nel contesto attuale?
Io distinguerei tra vincoli internazionali e vincolo esterno. I vincoli internazionali ci sono per tutti gli stati, benché gli stati provvedano autonomamente alla produzione normativa e non vi siano poteri, organi dotati di poteri coercitivi a livello internazionale, tutti gli stati, anche una grande potenza come gli Stati Uniti, sono vincolati dalla comunità internazionale. Inoltre vi è un'interdipendenza strategica tra le potenze che vincola tutti gli stati. Quando si parla invece di vincolo esterno, con riferimento alla politica estera italiana, si fa riferimento ad una teoria esplicativa che appunto spiega alcune regolarità della politica estera. Non è che vi sia sempre un vincolo esterno, ma il vincolo esterno come teoria spiega alcune fasi storiche, ad esempio all'inizio della formazione del Regno d'Italia, quando l'Italia volontariamente cercò di ancorarsi all'esterno. Il vincolo esterno, infatti, dice che sono le elite politiche che deliberatamente, come scelta soggettiva, per modernizzare il paese, per superare il ritardo storico dell'Italia, usano la politica estera non soltanto per stabilire chi sono gli amici e i nemici per ragioni di sicurezza, ma anche per importare dei modelli di sviluppo politico ed economico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il vincolo esterno funziona moltissimo nella scelta per l'atlantismo e per l'europeismo. Ancora oggi le forze politiche possono ritenere che adeguare l'Italia agli standard dell'Unione Europea sia necessario per portare a casa quelle riforme che altrimenti il sistema politico italiano da solo non riesce a produrre. Ecco, quindi il vincolo esterno può spiegare la politica estera italiana, può spiegare delle regolarità, ma non è sempre così. Ad esempio, vi è recentemente una fase la seconda fase della prima fase, scusate, del governo Berlusconi, in cui questo vincolo esterno non spiega, sono altre teorie che spiegano, ad esempio, la politica estera di Berlusconi.
A proposito, professore, di appunto vincolo esterno che citava poco fa Leo Goretti, possiamo parlare a suo avviso del rapporto con le istituzioni europee, appunto, come un vincolo esterno per il nostro governo? E se così fosse, come lo sta gestendo questo esecutivo a suo avviso?
Buona domanda, naturalmente è presto per dirlo, perché, per due ragioni. Primo perché il governo Meloni è in carica soltanto da un anno. Secondo perché questo governo, lo dice chiaramente il primo ministro, il presidente del Consiglio, ha messo il diesel, insomma, ha lavora con una prospettiva dell'intera legislatura, quindi non ha urgenza, no, di realizzare subito i suoi obiettivi. E questo si vede particolarmente in politica estera. Apparentemente si potrebbe spiegare il conformarsi di questo governo all'atlantismo, alla guerra in Ucraina, all'europeismo, quindi il coordinamento, prima parlavate, insomma, di von der Leyen a Lampedusa con le istituzioni europee, come qualcosa che appunto di strano, no, rispetto alla retorica sovranista. Io non vedo, è presto per dirlo, ma non vedo un vincolo esterno attivo. Vedo più una scelta tattica. Secondo me il vero obiettivo del governo Meloni è ricercare un vincolo interno, cioè riuscire a realizzare una stabilità dell'Italia grazie all'impronta che questo esecutivo vuole dare, e quindi non affidarsi all'esterno per mantenere stabile il paese. Però vedremo i prossimi anni se questo diesel riuscirà a produrre questo processo politico.
Sempre per lei, per il professor Diodato, Leo Goretti.
Sì, diciamo che la definizione della politica estera di un paese in qualche modo presuppone sempre una riflessione sulla sua identità. Quindi in questo caso su che cosa sia l'Italia. Ecco, in che modo nella definizione dell'identità italiana dall'unità in avanti, quindi negli ultimi 160 anni, il rapporto con le potenze straniere ha contribuito a definire l'identità nazionale e come continua a farlo ancora oggi?
Molto interessante. In genere nella letteratura scientifica, quando si parla delle politiche estere, quindi inclusa quella italiana, si usano due concetti che non sono dicotomici, però sono molto diversi. Il concetto di interesse nazionale, declinato al singolare, e quello di identità nazionale. Sono diversi tra loro, perché quando si ritiene che un paese agisce perseguendo l'interesse nazionale, si ritiene che questo interesse nazionale sia oggettivo, perché deriva dalla struttura di potere internazionale. Ogni Stato cerca di conservarsi e aumentare la propria potenza, il proprio sviluppo, la propria economia. Per farlo deve tener conto del suo posizionamento della struttura di potere internazionale. Quindi esiste un interesse nazionale. Invece chi dà importanza, e nel nostro manuale facciamo questo, più all'identità nazionale, ritiene che vi possa sì essere un core business, diciamo, della politica estera, una ragion di Stato, un interesse comune nella conservazione dello Stato, però poi le diverse formazioni politiche di destra, di sinistra, di centro possono avere perseguire interessi nazionali differenti. E più importante è l'identità nazionale. Identità nazionale, non mettiamo troppo peso sul concetto di identità, significa qual è il ruolo che un paese vuole svolgere. È un po' in analogia anche con gli individui. Ognuno di noi, cioè, cerca di avere un ruolo, però il proprio ruolo è anche quello che gli viene riconosciuto internazionalmente. Questo accade anche con gli stati. Cioè l'Italia cerca di giocare un ruolo, questo ruolo viene prodotto non soltanto dalle spinte interne, dagli indirizzi politici, dagli esiti delle elezioni, ma anche da quello che gli viene riconosciuto all'esterno. Quindi l'esterno rientra in modo importante. Naturalmente un'identità nazionale può variare, è una variabile esplicativa, però non varia mai in modo eccessivo, ci devono essere delle costanti. E le costanti sono quasi sempre di natura storico-geografica, potremmo dire geopolitica, ovviamente se non utilizziamo questo termine come sinonimo di risico, insomma, come purtroppo a volte viene fatto, ma dal punto di vista scientifico cosa significa una identità che parte da costanti geopolitiche? Lo accennava prima il collega Marchetti, significa per l'Italia questa dicotomia, come viene descritta in letteratura, tra l'essere al contempo penisola europea, che vuole recuperare il proprio ritardo, vuole modernizzarsi, di lì anche la teoria del vincolo esterno, e essere isola mediterranea, cioè un paese che sprofonda nel Mediterraneo e che vede verso il sud globale il principale, la principale area geografica di riferimento. Quindi l'identità italiana è sempre il prodotto di questi due ruoli che il paese cerca a volte di coniugare, a volte non ci riesce e li mette uno contro l'altro.
Radio Radicale, siete all'ascolto di Spazio Transnazionale, il nostro appuntamento sulla politica estera, sull'attualità internazionale, questa sera con il professor Emidio Diodato, che è ordinario di scienza politica presso l'Università Stranieri di Perugia, dove insegna politica comparata e politica internazionale, il professor Raffaele Marchetti, ordinario di scienza politica presso la Luis Guido Carli, dove insegna relazioni internazionali. Ci stiamo occupando proprio di politica politica estera. Conversiamo assieme a Leo Goretti, responsabile del programma politica estera dell'Italia, dello IAI, direttore di The International Spectator, di politica estera, partendo da un libro dei due professori, che sono entrambi autori per il Molino, di un importante saggio, un manuale vero e proprio di politica estera italiana. Professor Diodato, ricollegandomi a quanto diceva, in modo particolare alle sue riflessioni sull'identità dell'Italia, si parla da un po' di questo piano Mattei per l'Africa, che è stato insomma sempre in qualche modo presentato da parte del governo come un qualcosa insomma di molto 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 ambizioso, però poi diciamo nel concreto non abbiamo elementi, no, in grado di dare appunto una valutazione su questa strategia politica del governo Meloni. Lei che idea ha?
Eh sì, infatti rispondo sull'idea che mi sono fatto, perché il piano Mattei è stato annunciato ma non è stato ancora formulato. Siamo ancora in attesa di una effettiva formulazione, quindi stiamo parlando di intorno ad un annuncio. Però è un annuncio importante che ci consente di dire delle cose, insomma, sulle quali poi si può discutere, ma che a mio giudizio sono così, si basano su elementi sufficienti. Allora, la cosa che colpisce di questo piano è il riferimento a Mattei, quindi il nome del piano, e il fatto che sia un piano mediterraneo che guarda all'Africa. E da questo punto di vista io non vedo un grande mutamento, cioè quello che affermo è che questo piano è in continuità con la politica estera italiana dei governi precedenti. In continuità perché? Perché ormai da tempo si è consolidata nel dibattito, nella comunità di politica estera del paese e nelle azioni dei governi, l'idea che l'Italia debba assumere appunto un ruolo attraverso la propria identità mediterranea nel cosiddetto Mediterraneo allargato, e che questo Mediterraneo allargato, a me piace dire, si sta allungando, si sta un po' accorciando rispetto all'Asia, disimpegno in Iraq, in Afghanistan, e si sta allungando verso l'Africa. Africa dalla quale provengono tre sfide principali: quella migratoria, di cui abbiamo detto all'inizio, quella legata al terrorismo islamico e quella legata alla sfida energetica, a maggior ragione dopo che si è interrotto il ponte energetico con la Russia a seguito della guerra in Ucraina. Quindi una continuità di interventi, non soltanto con la scelta di Draghi, no, di accelerare verso l'Africa per risolvere il problema energetico, ma anche con i governi precedenti. La questione di novità potrebbe esserci però nella decisione di introdurre questo nome, questo riferimento ad Enrico Mattei. Ora non abbiamo il tempo per approfondire la figura di Mattei, ma insomma posso dire che la possiamo, sto sintetizzando, associare ad una stagione molto particolare della storia della politica estera italiana, nella quale l'Italia, dopo che ha perso la Seconda Guerra Mondiale e dopo che ha tentato nei primi 5-6 anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale di conservare un proprio ruolo di ex potenza coloniale, rinuncia con l'ammissione alle Nazioni Unite del 1955 ad essere potenza coloniale e anzi mette in campo una politica estera di tipo anticoloniale, quando paesi europei importanti, alleati, la Francia e il Regno Unito, sono ancora potenze coloniali. E cerca di farlo soprattutto nel Mediterraneo, questo lo spirito di Mattei, cercando di lavorare di sponda con gli Stati Uniti d'America, che possono essere criticamente accusati di neocolonialismo, ma che fondativamente sono una potenza anticoloniale. La rivoluzione americana è un rifiutare la logica del colonialismo. Allora, il riferimento a Mattei io lo leggo in questi termini, cioè un'Italia che dice: dobbiamo andare in Africa non con uno spirito colonialista, ma coinvolgendo le istituzioni europee, le istituzioni africane, con il sostegno degli Stati Uniti. E aggiungo, farlo in contrapposizione a due potenze come la Russia e la Cina, che invece in Africa o creano problemi, pensiamo al ruolo della Russia a fronte dei numerosi colpi di Stato che stanno colpendo l'Africa negli ultimi tempi, a fronte della Cina che invece ha un atteggiamento predatorio. Il problema però di tutta questa, di questo racconto è vedere se è in grado di convincere gli Stati Uniti, le Nazioni Unite, l'Unione Europea e l'Unione Africana di dare atto a questa iniziativa. Vuol dire, è un'iniziativa molto lodevole, ma forse troppo ambiziosa per la media potenza italiana.
Torniamo al professor Marchetti, con cui avevamo cominciato la conversazione di questa sera. Leo Goretti, e le tue sollecitazioni al prof.
Sì, anche sulla base di quello che diceva da ultimo il professor Nodato. Ecco, nel libro viene messo bene in evidenza come l'Italia abbia a lungo oscillato tra lo status di media potenza regionale e ambizioni invece da grande potenza. Dal 1989 a oggi, però, il nostro paese sembra essere entrato in una fase che può essere descritta come di declino strutturale. Ecco, al di là delle contingenze, a suo avviso, quali sono le principali sfide di medio-lungo periodo con cui la politica estera italiana dovrà fare i conti nei prossimi decenni?
Sì, l'Italia è in una fase complessivamente di declino, di regressione, se prendiamo come punto di riferimento i nostri pari, sia europei sia internazionali. In una fase di declino l'obiettivo deve essere quella di ridurre quanto più il declino e quindi cercare di rallentare questo scivolamento del paese in, verso un posizionamento, un rango di minor prestigio, di minore potere, di minore possibilità di operare a livello internazionale, di minore peso nella politica estera. Questo lo possiamo fare cercando di sviluppare un ragionamento e poi naturalmente delle politiche con un'ottica strategico nazionale. Il primo ambito direi che è sicuramente quello economico, perché il nostro paese è stato un paese importante principalmente a motivo della sua economia negli ultimi decenni, e quindi è lì che bisogna lavorare. Naturalmente da un lato c'è il macigno del debito, che aumenterà ulteriormente a motivo del prestito del PNRR, è una grandissima sfida del paese ed è una sfida il cui esito al momento non è ancora chiaro. Quello che sappiamo è che però alla fine di questo progetto probabilmente il debito aumenterà ulteriormente, e questo sarà un vincolo molto grande, perché poi avere un debito significa avere meno risorse a disposizione per fare politiche, per esempio anche per fare politiche di politica estera. E poi naturalmente c'è tutta la parte dello sviluppo economico. L'Italia è un paese orientato all'export, è un paese collegato in modo abbastanza strutturato ai due partner europei di riferimento, cioè la Germania e la Francia, ed è quindi in quella direzione, oltre che naturalmente al nostro sviluppo autonomo, che bisognerà lavorare per aumentare la nostra competitività internazionale. Però naturalmente i parametri di riferimento economici sono parametri, ahimè, molto problematici. La produttività, i salari, il PIL sono tutti fattori che ci vedono esattamente in declino. Ripensare il ruolo dello Stato nella politica, considerando anche la fase di aumentata competitività, sarà una sfida importante per i prossimi governi. Oltre i casi speciali, no, in cui si pensa al Golden Power e alla difesa degli assetti strategici nazionali, quello è un discorso a parte. Io sto dicendo qui, faccio riferimento al quadro macroeconomico complessivo del paese. Io penso che rilanciare e rivitalizzare il tessuto economico nazionale e renderlo più competitivo a livello internazionale sia uno dei compiti principali di questo, così come dei prossimi governi. Naturalmente c'è anche un tema di difesa e sicurezza. Noi siamo in una situazione in cui la percezione dell'insicurezza internazionale sta aumentando, in cui le tensioni internazionali stanno aumentando, un contesto nel quale i paesi che hanno vissuto le nostre esperienze storiche, la Germania e il Giappone, hanno già annunciato ampi progetti di riarmo. Mi aspetto che anche l'Italia debba aumentare le sue spese in termini di sicurezza per poter ancora giocare un ruolo a livello internazionale in questa dimensione e naturalmente proteggere il paese. C'è un tema di politica estera. Devo dire che laddove, diciamo, il declino da un punto di vista economico, il declino del paese è abbastanza evidente, in termini di politica estera la situazione è meno scura, nel senso che l'Italia, tutto sommato, devo dire, a motivo di una certa qualità del nostro corpo diplomatico, continua a giocare un ruolo, ovviamente non di primo piano. Diciamo, noi siamo nel club degli importanti, dei paesi importanti, però in quel club, diciamo, non contiamo come leader, però siamo in quei gruppi di paesi, dal G7 all'Europa, alla NATO e ad altri, e questo nostro posizionamento internazionale tutto sommato non è andato declinando negli anni e decenni. Ecco, questo naturalmente noi dovremmo continuare a investire per rimanere rilevanti da un punto di vista politico-diplomatico. Naturalmente c'è tutto il tema del soft power italiano e della valorizzazione del patrimonio culturale, che diventa anche una valorizzazione in termini economici del nostro paese. Secondo me molto si potrebbe fare, e certamente questa è una delle sfide del futuro. E poi lasciatemi chiudere con una sfida di cui, ahimè, si parla poco, ma è essenziale, che è la sfida demografica. La popolazione italiana è in declino. Secondo studi delle Nazioni Unite, alla fine di questo secolo la popolazione italiana potrebbe andare sotto i 40 milioni, quindi perdere un terzo della popolazione al netto dell'aumento dei flussi migratori. Ecco, se questa è la tendenza, ahimè, questo è un tema prioritario per il paese. È un tema prioritario molto difficile da affrontare, verso il quale però il paese, così come poi complessivamente anche l'Europa, perché questo, ahimè, è un tema che riguarda tutto il continente, dovrà porre attenzione. Collegato a questo c'è un ulteriore tema che io penso sia strategico per i prossimi, nel medio-lungo periodo, che è la capacità dell'Italia di riconnettersi alla sua diaspora dispersa nel mondo. Noi abbiamo fuori dall'Italia una popolazione di circa 80-90 milioni di persone di origine italiana, cosiddetti oriundi o italo-discendenti, una parte importante dei quali ha il passaporto italiano o ha diritto al passaporto italiano, quindi, diciamo, sono cittadini o hanno diritto a essere riconosciuti cittadini come qualsiasi cittadino residente in Italia, e un'altra parte invece che ha perso il titolo per diversi motivi legali e storici. Comunque, diciamo, un bacino di persone con una apertura positiva nei confronti del paese, con rilevanza economica, sociale e politica nei propri paesi, e qui parliamo di 20-22 milioni di persone negli Stati Uniti, 35 milioni nel Brasile, 20-25 milioni in Argentina e poi in Canada, in Francia, in Belgio. In Francia gli italiani, le persone di origine italiana contano quasi il 6% della popolazione, e così via. Il primo ministro australiano Anthony Albanese è di origine pugliese, l'ex primo ministro argentino e il presidente brasiliano erano di origine italiana, e per non parlare della lunga sfilza di personalità importanti nel mondo a stelle e strisce, da Pompeo alla Pelosi, a Giuliani e così via. Ecco, queste sono comunità estremamente importanti per il nostro paese, che nei decenni e nei secoli, direi, il nostro paese si è dimenticato, nei confronti delle quali qualche volta ha avuto addirittura sentimento di fastidio, di vergogna, e però nel lungo periodo sono una risorsa, rappresentano una risorsa importante per il paese in termini politici, in termini economici, in termini anche sociali. E da questo punto di vista una sfida è imparare come gli altri paesi diasporici, e qui parlo di Israele, parlo dell'Irlanda, parlo della Turchia, parlo di tanti altri paesi che sanno sviluppare un rapporto, un ingaggio positivo con la propria diaspora all'estero. Ecco, questo io penso che sia una sfida importante, una ulteriore sfida importante per il nostro paese per i prossimi anni.
Professore, uno degli argomenti, dei temi in cui insomma, il governo Meloni è stato sempre molto forte, direi molto coerente, anche più di quelle che sono poi le posizioni delle singole forze politiche che compongono appunto l'attuale governo, è sicuramente quello della guerra di liberazione dell'Ucraina, quindi della guerra accanto all'Ucraina. Dopo l'invasione russa di un anno e mezzo fa, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Io ricordo che i prossimi 9 mesi saranno dei mesi elettorali, no? Per il prossimo Parlamento europeo. Anche per questo, cosa si aspetta rispetto alla nostra posizione?
Beh, io penso che noi continueremo ad essere allineati sulla posizione americana, la quale però, a seconda dell'esito delle nuove presidenziali americane, potrebbe parzialmente modificarsi. Io penso che questo sarà la nostra stella polare, la nostra direttrice per quanto riguarda la nostra partecipazione al conflitto ucraino. Penso che la fornitura di armamenti continuerà. Penso che l'Italia sarà pronta e giocherà un ruolo importante nell'eventuale, quando sarà fine della guerra e ricostruzione del paese. È chiaro che la presenza importante del governo nella fase di guerra ci dovrebbe anche dare un margine importante poi nella fase di ricostruzione della guerra. Naturalmente, come lei diceva, ci sono le incognite, ci sono le elezioni americane in primis, naturalmente, poi ci sono le elezioni europee. Queste potrebbero modificare complessivamente l'orientamento occidentale, oltre naturalmente alle svolte sul terreno e a una, ahimè, inevitabile fatica complessiva. Io però penso che l'allineamento con gli Stati Uniti rimarrà forte laddove il presidente venga rinnovato nel campo democratico, sarebbe ancora maggiore laddove il presidente venisse dal campo repubblicano, per ovvi motivi, diciamo, di vicinanza ideologica. Da questo punto di vista, quindi, io mi aspetto che l'Italia continui a giocare un ruolo tutto sommato importante e in prima linea, malgrado naturalmente una certa resistenza della pubblica opinione. Noi sappiamo, guardando agli sondaggi degli ultimi mesi, che c'è una larga parte della popolazione che si dichiara contraria all'invio degli armamenti. Questo naturalmente è un tema che potrebbe avere una ricaduta anche sull'orientamento politico in funzione elettorale. Per il momento così non è, però è chiaro che se si dovesse ulteriormente allargare, mi sembra uno degli ultimi sondaggi dava quasi il 50% della popolazione italiana contraria all'invio degli armamenti. Se questa percentuale dovesse aumentare e dovesse soprattutto allargarsi anche al campo del centrodestra, naturalmente il governo sarebbe sotto pressione, in vista naturalmente degli appuntamenti elettorali. Però complessivamente, ecco, mi sembra che il governo non dovrebbe modificare i propri posizionamenti, soprattutto le elezioni americane, che avranno una rilevanza cruciale per la guerra in Ucraina, non sposteranno, penso, molto l'orientamento italiano.
Professor Marchetti, le faccio un'ultimissima domanda perché abbiamo ancora pochi minuti. Ricordo a chi ascolta che il professor Raffaele Marchetti, tra i tanti incarichi, è anche membro del comitato scientifico della NATO Defense College. E volevo chiederle un breve commento su quanto annunciato recentemente dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani su Twitter, cioè l'elezione dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone a prossimo presidente del comitato militare della NATO. Tajani ha detto una vittoria frutto di un grande gioco di squadra a tutti i livelli dell'Italia. La candidatura dell'ammiraglio aveva il pieno sostegno del Quirinale. Io ricordo soltanto che l'incarico di comandante generale rappresenta il secondo ruolo con maggior peso nella NATO. Che giudizio dà di questa elezione?
Sicuramente è un successo per il paese, è il frutto di negoziazioni a tutto campo. Noi siamo in un periodo in cui ci sono molte nomine da fare, inclusa la nomina a segretario generale della NATO e poi altre nomine alla BCE e altre nomine in altre organizzazioni internazionali. L'Italia era in una posizione tale per cui poteva ragionevolmente ambire a assicurarsi almeno uno di questi posti. L'elezione, la nomina di Cavo Dragone è certamente una nomina importante, non è il primo caso di un esponente delle Forze Armate italiane a capo del Comitato Militare della NATO. È una posizione importante, una posizione ovviamente di grande responsabilità, è una posizione che mi auguro permetterà di conciliare ancora meglio gli interessi nazionali con quelli più complessivi dell'alleanza, e questo io penso che sia importante. È anche il frutto del riconoscimento di una presenza attiva dell'Italia all'interno dei contesti NATO e all'interno delle missioni NATO. L'Italia ha partecipato a numerose missioni con una partecipazione efficace e solida, e l'elezione di Cavo Dragone viene anche da quello. Non è soltanto una dinamica politica, una negoziazione diplomatica, certamente è anche quello, è anche il frutto di quello, ma è anche il frutto di un riconoscimento che complessivamente le forze armate italiane si sono sapute conquistare e costruire negli anni all'interno di tutte le missioni, naturalmente missioni NATO, ma anche le missioni delle Nazioni Unite, UNIFIL per dirne una, è certamente un'esperienza molto positiva in cui l'Italia, avendo avuto il comando per 4 volte la missione, è riuscita a dar prova di capacità gestionali di alto livello. Quindi direi che sicuramente è importante. Naturalmente la nomina di Cavo Dragone probabilmente ci precluderà altre nomine, e questo fa parte delle dinamiche e della distribuzione dei posti a livello internazionale. In passato erano state anche menzionate candidature italiane anche per il segretario generale e anche per altri posti. Io penso che con questa nomina di primo livello le altre chance a questo punto siano molto molto basse.
Bene, io ringrazio davvero il professor Raffaele Marchetti che avete appena ascoltato, ordinario di scienza politica presso la Luis Guido Carli, insegna relazioni internazionali, il professor Emidio Diodato, ordinario di scienza politica presso l'Università per Stranieri di Perugia, politica comparata e politica internazionale, e il suo insegnamento, Elio Goretti, che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata di Spazio Transnazionale, responsabile del programma Politica Estera dell'Italia, dell'Istituto Affari Internazionali e direttore di International Spectator. Davvero grazie a tutti, ricordo ovviamente manuale di politica estera italiana per il mulino scritto da Diodato e Marchetti che trovate in libreria. Ringrazio davvero tutti voi, grazie, vi auguro un buon proseguimento di serata.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci.
Grazie Francesco.
Abbiamo dunque terminato, un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio Radicale.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.